Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alm e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Brussellando, benvenuti, benvenute e bentrovati. Siamo tutti estremamente felici questa sera a Brussellando. Due sono le ragioni che ci riempiono il cuore di gioia. Prima di tutto, saluto Stefano in regia.
Saluti da tutti per questo grande inizio.
Ebbene, per Stefano è un po' un battesimo in regia e questa volta finalmente da solo col mixer a farci provare delle importanti emozioni. E secondariamente abbiamo qui con noi in studio il nostro ospite per una puntata leggermente un po' più lunga di Brussellando, quindi di 1:10 questa sera, Matteo Borsani. Matteo, pensate, 10 anni fa ha scritto, credo, uno dei primi libri su una grande stella della musica italiana, e cioè Fabrizio De André. E poi immaginate, Matteo aveva all'epoca 19 anni, 20 anni, quindi potrebbe sicuramente essere tra i giovani editori più magari giovani del tempo di allora, ma questo ce lo racconterà Matteo stesso. Matteo è qui con noi a Radio Alma.
Buonasera a tutti.
Benvenuto, e sono davvero onorata e felice di averti nostra
ospite. L'onore è mio, grazie a voi davvero di ospitarmi questa sera.
E questa sera quindi vogliamo ricordare nel decennale della scomparsa di André, questo autore, questo poeta, cantautore straordinario che ha saputo regalare e continua ancora a regalare a tante generazioni di adolescenti e di adulti emozioni straordinarie. Matteo, raccontaci magari qualcosa di te, sei qui a Bruxelles, cosa fai di bello?
Ma di bello non lo so, sono lobbista, il che quando lo dico agli amici italiani fa sempre un po' paura. Mi dicono, un mio amico d'infanzia quando mi ha detto che ero lobbista mi ha detto: mamma mia, ma perché ti credevo un bravo ragazzo?
Vabbè, anche bravi ragazzi crescono.
E come tante persone qui a Bruxelles sono arrivato per uno stage e poi quasi per caso, un tentativo dopo l'altro, sono rimasto e dico sempre che sono qui provvisoriamente, ma non so per quanto tempo lo dirò.
Beh, questa è un po' la sensazione che fanno noi tutti Bruxelles, insomma è una grande terra di arrivo e di approdi, per alcuni un po' più breve, per altri un po' più lunga. Ma raccontaci di questa tua passione. Come nasce questo suo amore per De André?
Allora, penso che la mia passione per Fabrizio De André sia nata in modo assolutamente normale, come tanti suoi fan, cioè imparando a suonare la chitarra. Quando si è adolescenti o preadolescenti, uno vuole, gli piacciono gli strumenti, ci si trova in compagnia, ma perché non suoni? E cosa c'è di più facile da suonare della canzone di Marinella?
Ma dai, davvero, devo prendere spunto, perché sai, anch'io sto imparando a suonare la chitarra.
Sono 3 accordi, sono sempre gli stessi, che più o meno tutte le canzoni di André sono sempre pochi accordi, pochi semplici accordi. E
ma
poi
non credo non sia comunque comune da tutti, voglio dire, magari sì, cominciamo ad amare di André, facile suonare la chitarra. Ti appassiona talmente che decidi di scriverne un libro? Dai, c'è
no,
una storia.
Assolutamente, c'è una storia un po' più lunga di questo, devo dire, ma il caso poi ci mette sempre lo zampino, o forse il destino. Non mi trovavo naturalmente da solo a suonare la canzone di Marinella, con tanti amici, tra i quali c'era Luca Maciacchini, che era già e ancora oggi molto più bravo di me a suonare la chitarra, e aveva una grande passione anche lui per De André, e quindi abbiamo cominciato tra una suonata e l'altra a parlare delle canzoni, perché cantautori come De André, e non solo, difatti poi più avanti vedremo che sono anche altri che ho affrontato, tutto sommato ci siamo resi conto che avevano un messaggio per la singola canzone e poi un messaggio più globale. Ogni album era come un libro diviso in capitoli, e ogni capitolo era una canzone. E allora ci siamo trovati alla fine che avevamo fatto una sorta di nostro pensiero su tutta l'opera di De André, che piano piano si andava arricchendo, perché ai tempi era prima delle nuvole, quindi fine anni 80, e poi gli ultimi album. E da lì poi piano piano abbiamo detto: perché non scriviamo per noi quanto noi pensiamo della sua canzone, andando in ordine cronologico per canzoni. Ci siamo divisi gli album, ci siamo divisi le canzoni, abbiamo ovviamente concurato il contenuto e piano piano nelle sere insonni, giusto per citare già una canzone, abbiamo scritto non un libro ma un nostro quaderno di appunti. E dopodiché c'è il secondo passaggio. Quando siamo nel frattempo era passato il liceo, ci siamo trovati all'università e come anche qui penso a una cosa assolutamente normale per un giovane di 18-19 anni, ho sentito un po' la necessità di guadagnarmi qualche soldo. E come facevamo a guadagnarci dei soldi senza annoiarci e andare a lavorare in un McDonald's? Abbiamo detto, ma perché non facciamo una serata, una conferenza su De André? Una conferenza e spieghiamo quello che noi pensiamo di André. Non andiamo a suonare, quello sarebbe stato più comune, ma spieghiamo quello che è l'evoluzione magari del suo pensiero. E allora abbiamo cominciato prima nel nostro comune, poi in quello vicino, poi noi sono di Varese, quindi nella provincia, nella regione. L'anno dopo eravamo già a Sassuolo, siamo andati in Emilia. E dopo una serata c'è una ragazza che viene a vederci e dice: ma che bello, ma voi avete scritto queste cose che avete detto, ma ce le avete scritte da qualche parte? E noi abbiamo detto sì, anzi, a dire la verità, prima erano scritte e poi abbiamo deciso di dirle, ma in realtà le abbiamo scritte per noi, ci abbiamo scritto fuori i nostri appunti che erano già rilegati un po' tipo tesina. Ha detto: ma io veramente lavoro per una casa editrice che insomma è piccola, ma tutto sommato una distribuzione nazionale, ma avete mai pensato di pubblicarle? E mi ricordo Luca mi ha detto: ma cosa vuoi pubblicare queste cose? Io ho detto: ma io veramente non ci ho mai pensato, però se c'è qualcuno interessato, perché no? Ecco, dopo un anno usciva il libro.
Usciva quindi Anima Salva, le canzoni di Fabrizio De André, a cura di Matteo Borsani, Luca Maciacchini, edito dalle Trillune.
Di Mantova.
Allora, io direi che innanzitutto Dani M in compagnia di Stefano. Ciao Dani. Questa sera è stato spodestato?
Ma qui abbiamo un grandissimo regista in pectore, ormai che dal pectore è diventato il regista.
Solo chi segue i maestri, per rimanere
Beh, io non mi considero un maestro, De André è un maestro, io assolutamente.
Comunque no. Vedo entrambi già muovervi lì da qualche parte in regia, quindi magari suggerirei un primo brano, così giusto per cominciare da quelle canzoni un po' più note fino ad approdare magari a canzoni meno note. Luca Maciacchini, magari possiamo raccontare qualcosa di lui.
Beh, Luca oggi io poi ho deciso che non era la mia strada fare critico musicale, lui invece no, ha tentato ancora la strada del teatro e dell'arte e quindi ancora oggi è attore e cantautore.
Attore e cantautore?
E cantautore in dialetto milanese spesso, insomma, ogni bene, siamo ancora grandi amici.
Potremmo intervistarlo anche a Bruxellando allora?
Potremmo sicuramente.
Pensiamoci.
Io mi chiamo Pasquale Gattiero e sono brigadiero del carcere Vinetto. Io mi chiamo Gattiero Pasquale, su Appoggio Reale dal 53. Si a centesimo catenaccio, dalla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al pranzo speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti alla terra. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papà, il papone mi leggo giornale. Consiglio con un rapace, mi spiega che penso e bevi poca te. Ah, che bello da te, ora in carcere lo sanno fa. Qua ricetta che ci ride, la compagna di cielo c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, per tutta ingiustizia, lo stato che fa. Lo stemma si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Il cervello mi asciugo la fronte.
Questa sera Bruxellando, Mare B e i microfoni in compagnia di Matteo e Stefano in regia. Stiamo parlando e ricordando a 10 anni dalla scomparsa Fabrizio De André. Per quanti si mettessero all'ascolto soltanto adesso, questa è una puntata special di Bruxellando che durerà 1 ora e 10, non come abitualmente è accaduto finora, 1 ora. Matteo, hai avuto la possibilità di conoscere Fabrizio De André? E se sì, Potresti raccontarci qualcosa di questo straordinario maestro?
Sì, l'ho incontrato, qualche volta gli ho anche parlato e devo dire che sono ricordi che tengo carissimi. Ed è uno dei motivi per cui quando è morto poi, e ho visto poi questo fiorire di libri, di cose, mi sembravano tanti avvoltoi, sinceramente. Io non volevo fare la figura dell'avvoltoio, non volevo, perché non... E allora ho deciso di chiudermi, ho detto, ma no, abbiamo finito, quello che è stato è stato. E sì, l'ho conosciuto ovviamente molto marginalmente, ma per me è stato un grande maestro, anche se lui non amava essere definito un maestro e probabilmente proprio non l'avrebbe voluto. Ma alcune caratteristiche sue, non posso altro che confermare la cura maniacale che tutti conoscono, tutti quelli che non l'hanno incontrato, soprattutto dal punto di vista professionale, lo possono confermare. Lui era estenuante nei confronti, questo è quello che mi dicevano chi suonava con lui, perché poi il mondo della musica è un po' una catena, quando tu conosci un anello passi e li conosci più o meno tutti gli altri. Erano estenuati, prove su riprove, la perfezione. Fabrizio voleva la perfezione e non accettava di andare in scena o di incidere se non aveva tutto esattamente sotto controllo. E quindi lui si definiva anche un uomo del 600, insomma, questo è un po'
uomo del 600.
Un uomo del 600 per la cura ai particolari. Mi ricordo Ella De Bandini, giusto per citare un fatto, Ella De Bandini è, io lo conoscevo come il batterista di Guccini. E ancora oggi penso che suoni con Francesco Guccini, ha suonato poi con altri, per varie tournée e in occasione degli ultimi due album ha suonato anche per Fabrizio De André, e mi diceva è l'opposto di Guccini, di Francesco, perché Guccini sostanzialmente arriva, va in scena senza aver provato, è tutta un'improvvisazione, fai un brano, ti fermi a metà, poi parla, poi ritorna, poi... De André non fa niente se non l'ha calcolato. E vi faccio notare un'altra cosa: nei concerti spesso introduceva qualche canzone, andava spesso a sezioni, la sezione era introdotta da un suo discorso. Ecco, il discorso che lui faceva era sempre lo stesso, le stesse parole, perché era assolutamente insicuro. Laddove lui usciva da quello che si era preparato e scritto e imparato a memoria, spesso sbagliava. Perché? Perché questa è un'altra spiegazione del suo amore maniacale per le prove, perché aveva una paura folle, questo è ben conosciuto del pubblico. E io posso dire, quando era poi in tournée, fumava pacchetti di sigarette al giorno, e una cosa che non ho mai sentito prima, mai visto prima, fumava 2-3 sigarette alla volta.
Addirittura.
Sì, ma non nel senso che ne aveva in tre in bocca, ma nel senso che magari era alla chitarra, si accendeva una sigaretta e poi si alzava, faceva 2 metri e se ne accendeva un'altra. Quindi c'erano varie sigarette di Fabrizio in giro per il palco. Un'altra cosa che volevo dirvi però, una grande umiltà. Io credo che una delle cose che mi ha insegnato è stata l'umiltà di non farsi un'idea grande di se stesso. Io ho avuto il privilegio, l'onore, secondo me, io lo ritengo tale, di dare a Fabrizio la bozza del mio libro, perché poi appunto, essendo ogni tanto andavo a trovarlo, e quindi quando era pronta la bozza, un giorno che era particolarmente in vena, era un po' meno agitato per il concerto, sono riuscito a parlare, gli ho detto guarda, ci terrei a presentartelo. E quando gli ho detto che andavamo in giro per l'Italia a fare delle conferenze sulla sua musica, ma conferenze specificate, non concerti, anche perché sennò avrebbe voluto i diritti d'autore, secondo me. Lui mi disse, ma chi vuoi che venga a sentire queste cose? Insomma, era stupito che qualcuno scrivesse un libro.
Ma questo era all'epoca uno dei primi libri, immagino, oppure magari forse il primo?
No, il primo no, è stato il secondo o il terzo, c'erano libri anche molto più vecchi. C'erano anche libri molto più vecchi che parlavano di Luigi De André.
Scritti da giovani ventenni?
Non credo.
Magari non era credo. Stupito che qualcuno della nuova generazione potesse effettivamente essere interessato. Sì. Stefano.
Sì, Matteo, a proposito dell'umiltà di André, che secondo me è uno dei suoi aspetti più interessanti, se mi permetti volevo fare una citazione, che non so se è sul tuo libro, ma che a me ha colpito moltissimo, è relativo al fatto di essere un poeta. Allora lui disse questo, Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie, e che da questa età in poi ci sono solo due categorie di persone che continuano a scrivere, i poeti e i cretini. E quindi io, precauzionalmente, preferisco definirmi un cantautore.
Assolutamente. E c'era un'altra citazione di Benedetto Croce che lui amava, e la userei per introdurre, Mario, se è d'accordo, la prossima canzone.
Assolutamente.
Lui diceva: quando io non trovo che ci siano delle cose che vale la pena dire, è meglio star zitti, e se devo riempire un album, allora è meglio, magari, piuttosto che dire qualcosa di che non mi soddisfa, tradurre qualcosa fatto da altri. E le traduzioni che amava lui, e qui la citazione di Benedetto Croce, diceva: le traduzioni, sapete, sono come le donne, quelle belle sono infedeli e quelle brutte sono fedeli. E lui dice: io, per amore della bellezza, sono disposto a qualsiasi atroce tradimento. E quindi il gorilla di Brassens è un'ottima traduzione, probabilmente infedele.
Improvviso la grossa gabbia dove viveva l'anima, s'aprì di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta.
Ed eccoci nuovamente qui in compagnia di Matteo, che questa sera ci sta facendo scoprire il vero di André, o quello che lui è riuscito almeno a carpire da questo straordinario cantautore italiano, come sapete, scomparso esattamente 10 anni fa. Tra i temi di André immagino che ce ne sia un'infinità, potremmo citarne tanti, però come sai la radio ci obbliga a dover rispettare dei tempi, magari possiamo citarne qualcuno?
Sì, uno dei più cari e più ricorrenti probabilmente è la guerra. La guerra come condizione inevitabile dell'uomo. Alla fine di André era anche sosteneva la vecchia teoria dell'uomo homini lupus. Lui diceva: l'uomo sta bene quando è solo. Tanto è vero che l'ultimo album che ho scritto lui non lo sapeva, purtroppo. Si chiama Anime Salve, che vuol dire anime solitarie. E anche io, diceva, sto bene tutto sommato quando sono solo. Il problema è che l'uomo, poi quando si trova con i suoi simili, si deve organizzare, e per organizzarsi deve darsi delle regole, e le regole portano il potere, e il potere porta qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto. E questa è un po' la guerra: qualcuno che decide la guerra, qualcuno che la fa la guerra. E per questo lui la vedeva anche molto legata al destino. Io sono molto attaccato a quello che io chiamo la società del destino di Fabrizio De André, perché lui diceva che lui pensava che alla fine l'uomo sociale, l'uomo inserito in un contesto, alla fine deve seguire un ruolo, deve rispondere a delle regole, deve fare quello che gli altri si aspettano che lui faccia. Se non fa così, non viene più riconosciuto, e se non viene più riconosciuto, qui nascono i problemi. Da questo punto di vista, Mari diceva, siamo tutti vittime, e questa è una cosa, e questa è una cosa bellissima, perché non... Uno dei suoi, il suo secondo album è Tutti morimmo a stento, dove lui tocca negli anni 70 il problema della droga, La droga era il vizio dei ricchi, era il vizio di gente che sicuramente non era affine a quello che diceva Fabrizio,
certo.
Ma anche i ricchi, anche chi detiene il potere è vittima del potere, perché è una struttura nella quale non c'è vincitore. Chi può essere vincitore? Chi si ribella? Ma il costo è pesantissimo. E qui pensiamo a Piero va in guerra, gli dicono prendi e sparali perché è una divisa di un colore diverso. Lui non lo fa, e quindi in questo momento hai l'uomo che ha la meglio sulla struttura, nel quale sulla sovrastruttura, chiamatela come volete, ma si esprime la sua soggettività, la sua volontà. Però il problema è che laddove non corrisponde più e quindi non uccide, rimane ucciso.
Purtroppo poi la guerra e i drammatici eventi che stiamo vivendo a livello internazionale ce lo confermano, resta ancora oggi uno degli argomenti, ahimè, più scottanti, dove ci si viene da interrogare che chi è lì in regia evidentemente sta calcolando bene come evidentemente riequilibrare quelle che sono le realtà e le relazioni internazionali e geopolitiche. Insomma, gli ultimi eventi purtroppo non ci fanno ben sperare. Sicuramente è vero che il gioco del potere è un gioco un po' di specchi, e qui magari un po' come il cane che si morde la coda, laddove l'unico modo probabilmente, come dicevi e come sosteneva De André, è quello di ribellarsi e dire no e uscire fuori da quel sistema, ma poi chissà se veramente si riesce fino in fondo a ritrovare la propria libertà, che magari per De André si esprimeva attraverso la sua scrittura, quindi le canzoni ora scritte, ora imitate. Sentivo in sottofondo qualche canzone, qualche musica. Il tema della guerra, come vedi, non non è mai semplice da affrontare, anzi è ricco
di
contraddizioni.
Se volete, mi piacerebbe introdurre la canzone Sidun, se è possibile. Spero di non cambiare troppo i programmi, ma c'è una cosa che nessuno sa di Sidun. Allora, Sidun, Sidone, la guerra in Palestina, anche qui vecchia storia, nuova storia, ma secondo me è il punto più alto, uno dei punti più alti della musica di André, nel quale lui esprime tutto il dolore per la guerra. Abbiamo detto Fila la lana, La guerra di Piero sono canzoni più conosciute, Sidun forse perché è in dialetto, una lingua che nessuno sa, non viene molto citata. Ma nella seconda parte di Sidun, che vi invito veramente ad ascoltare, è una parte lunghissima, dura 4 minuti, è una parte in cui nella prima metà della canzone c'è la storia di questo bambino sul quale passa sopra sostanzialmente un carro armato, e quindi il lamento della mamma, si chiede, cioè, la guerra non ha un perché, non ha una ragione. E la seconda parte della canzone è un coro che fa il lamento della mamma di fronte al figlio morto. Quello che dice De André, secondo me, è davanti alla tutta il problema, l'angoscia della guerra, l'unica cosa che si può fare è gridare dal dolore. Non ci sono più parole, qua finisce le parole, non ha più parole per descrivere quello che vede, e rimane questo coro a lamentarsi e come una cantilena triste. Thank you.
Radio Alma Brussellando, Maridì in compagnia di Matteo, stiamo parlando di Fabrizio De André. E infatti questa canzone in realtà veramente ti ringrazio perché non me la ricordavo così coinvolgente, sembra quasi un canto, un omaggio a un non so che anche di religioso, come se ci fosse qualcosa davvero che va al di là di quello che è percezione, di quello che è percepibile. Però forse in realtà questo è anche uno dei temi più importanti che ha trattato De André, quello della religione, che si ritrova molto spesso non solo in nel testamento di Tito, se non sbaglio, insomma, ma Matteo potrà sicuramente correggermi, e probabilmente è vero che la religione ha anche avuto bisogno di guerre per potersi poi esprimere.
E questo era il problema, secondo De André era il problema. La religione, quando vuole durare, si deve costituire in struttura religiosa, e quindi potere religioso, e il potere religioso porta problemi, e mai fu frase più vera, purtroppo. Sì, direi che la religione è Dio, la religione, insomma, questo tema è uno dei più ricorrenti in tutta la quarantennale produzione di De André. Da notare che nel primo album una delle prime canzoni era Preghiera in gennaio. Preghiera in gennaio, dedicata al suicidio di Luigi Tenco. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero. E l'ultima canzone di De André è Smisurata preghiera. Quindi, tutto sommato, la produzione di un cantautore che sicuramente non era credente o religioso nel senso comune del termine, inizia e finisce con una preghiera. In mezzo ci stanno varie canzoni, cito la bellissima Ave Maria in sardo, che è sublime dal mio punto di vista, ma ci sta una pietra miliare della canzone italiana, che è La Buona Novella, che tu hai citato, all'interno della quale c'è il testamento di Tito, e che dice la sua visione della vita di Gesù di Nazareth. È un album bellissimo, è un concept album, si dice, mi hanno insegnato che si dice, il che vuol dire che è un album, come dicevo prima, che è veramente un libro, dove ogni ha un inizio, ha una fine, e ogni capitolo è rappresentato da un passaggio appunto sonoro, una canzone, e l'inizio è Laudate Dominum, un coro di chiesa vero e proprio, sia nel contenuto che nella musica, e la fine invece è diversa, la fine è Laudate Hominem, laudate l'uomo, perché quello che ci voleva dire, ed è uno dei suoi grandi messaggi nel punto di vista del suo punto di vedere la religione, è che Gesù di Nazareth non era altro che un uomo. Era un uomo come tutti, che ha insegnato solo carità, amore, comprensione per tutti, come anche De André ha cercato di fare. Ricordiamoci il non giudizio nei confronti di nessuno, il non giudizio nei confronti di Bocca di Rosa, di Via del Campo, di cantico dei Drogati, eccetera. E che era un uomo che fin quando ha vissuto non ha mai voluto essere considerato Dio. Poi, quando è morto, ne hanno fatto un Dio, ma solo perché attraverso questa idea dell'uomo fatto Dio, io posso costringere gli altri uomini a stare sotto un potere costituito, in questo caso religioso. E quindi il coro finale dice, con un crescendo bellissimo, dice: non posso, non devo, non voglio pensarti figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, fratello anche mio. E Laudate Hominem, figlio dell'uomo, fratello anche mio. Penso che non ci sia messaggio più cristiano, anche se sicuramente è un po' strano dire così di Fabrizio De André. La canzone più conosciuta dell'album, e che spero i nostri registi ci vogliano far ascoltare, è Il Testamento di Tito, riproposto da lui anche in... in concerto, il primo concerto del 79, e qui ritorniamo un po' anche a quello che dicevamo all'inizio. Pensate un po', 66, primo album di De André, per 13 anni non si fa neanche sentire perché aveva troppa paura di salire su un palco. Poi nel 79 sale per la prima volta e fa questo capolavoro che è il concerto con la PFM, dei quali era membro anche Mauro Pagani, che poi ha fatto la, che poi ha fatto l'introduzione al mio libro. E Tito in croce passa in rassegna tutti i 10 comandamenti, dando la sua versione di ognuno, che è una versione assolutamente umana, che non ha niente di divino e che proprio per questo possiamo anche sentire molto vicino a noi.
E non ascolto il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli alberi, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano.
Ed eccoci nuovamente qui. Ovviamente vogliamo ringraziare Matteo per questa bellissima descrizione di De André, e davvero ti ringraziamo prima di tutto perché ci hai fatto veramente scoprire un volto di questo personaggio straordinario, secondariamente perché abbiamo veramente potuto sentire con mano questa tua passione, anche nel modo in cui ci hai raccontato di quello che era il tuo legame con Fabrizio stesso. E magari quindi, prima di salutarci, c'è ancora magari un aneddoto, un ricordo in particolare che ti fa piacere condividere qui con noi questa sera?
Sì, ce n'è uno che mi fa piacere perché appunto è una delle cose che mi ha detto lui quando gli ho presentato la bozza del libro. E ovviamente lui non sapeva che io stavo scrivendo questa cosa, ci mancherebbe altro. E per cui il mio timore era che lui mi dicesse ma che hai scritto un mucchio di stupidate, per non dirti peggio. E quindi la mia preoccupazione è stata quando ho girato la bozza, ho detto guarda, abbiamo fatto questa cosa, la presentiamo in giro, però non ho nessuna certezza che sia quello che veramente tu volevi dire, sai, comunque i testi non è che siano dei più facili, sono molto profondi, quindi l'interpretazione è sempre un rischio. E lui in realtà mi guardò in faccia un po' stupita e mi disse no, ma tu devi considerare che io non sono il padrone delle mie canzoni, io quando le faccio le faccio io, ma poi le do al pubblico che le fa sue e le fa vivere di quello che secondo il pubblico vogliono dire, e quindi la vostra interpretazione è sicuramente giusta e vera quanto la mia. Questo mi piace dirlo perché tanta gente oggi, spero non come Voltoi che ho citato all'inizio, ancora ascoltano o leggono o pensano a quello che ha fatto e ha cantato Fabrizio De André. Continuiamo a farlo perché abbiamo tutto il diritto e perché così facendo lo teniamo in qualche modo anche vivo.
credo che effettivamente siano parole stupende che, con le quali possiamo rendere ancora una volta omaggio e tributo a Fabrizio. Noi ti ringraziamo, caro Matteo.
Grazie a voi.
Speriamo di poter invece poi riascoltare, parlare, chiacchierare con il tuo amico Luca Maciacchini. Sicuramente ci penseremo noi della redazione. Saluto Luca, dai. Saluto George, che finalmente è qui con noi questa sera. Eccolo qui, il nostro George. È successo qualcosa da martedì scorso adesso?
Beh, diciamo che mi sono ingurgitato una quantità di prosecco pari a circa 3 decilitri.
No, Giorgio.
Con l'aggiunta di Merlot di circa altri 3 decilitri. Bene. Che fa 6 decilitri. Quindi? Fa poco più di mezzo litro. Stomaco vuoto.
Secondo me, Giorgio.
Sono contento.
Secondo me tu invece hai fatto il bagno in una vasca piena di birra Tourtel.
Ciò potrebbe anche rispondere alla verità se non fosse per il piccolo e insignificante particolare che a me la birra non è che faccia poco.
Ma quella è una birra senza alcol.
Per citare Vasco Rossi, oddio. Se proprio te lo devo dire, non è che la birra mi faccia poco impazzire. Oddio, ci resisto.
Salutiamo Matteo, salutiamo anche Paolo ed Imola che sono qui con noi nei nostri studi, ad una temperatura elevatissima, e ci salutiamo quindi con un ultimo brano del mitico Fabrizio De André.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, colore di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, ma sconfiori dove illumina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi, colore di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano, e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso, a pregarla di maritare.
Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Bruzzellando, ben trovati. E questa è una puntata dedicata alle stelle. Quale modo migliore di parlare di stelle se non dedicare ampio spazio ad una delle nostre stelle più belle, Fabrizio De André. Giorgio.
È così.
Ce ne sono tante altre, non ce ne vogliono tutte le altre stelle, insomma.
Bisognava
pure sceglierne una.
Fabrizio De André ha un posto speciale ancora degli italiani, non c'è niente da fare, e non solo.
D'altronde ha avuto il coraggio di toccare e parlare di temi che negli anni 70 sicuramente non erano così semplici da affrontare, così come lo può sembrare oggi, ed ancora. Bene, a proposito di musica, visto che è una bellissima puntata ricca di musica, allora io ne approfitto immediatamente per lasciare la parola a Stefano e Paolo,
che secondo me ci parleranno
di tante altre
stelle del jazz.
Perché George ci controlla dietro le spalle, quali stelle, ma vede già le stelle che brillano, quindi ne ha già anticipata una.
Dizzy Gillespie, la storia del jazz è piena di stelle, ne abbiamo prese 4 questa sera per parlarvene in modo leggero e veloce, perché sono figure talmente grandi che se ne potrebbe parlare molto più a lungo, ma vi diamo qualche piccolo assaggio.
Sì, Dizzy Gillespie sicuramente è un grande della tromba, ha rivoluzionato il modo di suonare la tromba, ma ha anche rivoluzionato un po' il jazz in quanto tale, nel senso che è stato uno dei promotori o dei fondatori del bop, del bebop. Cosa preferisci?
Ma tutti e due mi vanno bene. Una cosa importante, bella da raccontare di Dizzy Gillespie è
il suo rapporto con un grande intrattenitore della musica afroamericana, Cab Calloway, che vi ricordate da Blues Brothers, no? Big Band, questa figura di grande intrattenitore, e Dizzy Gillespie, che invece è un musicista che sperimenta molto nei suoi anni, ha un rapporto un po' conflittuale. Allora ci sono i racconti divertenti di coloro che li vedevano suonare assieme quando Dizzy da giovane suona nella Big Band di Cab Calloway, e Cab Calloway che lo sgrida perché gli dice: ma perché vai a cercare queste note che poi non trovi e ti perdi alla fine dell'assolo, perché non fai come tutti gli altri che semplicemente si leggono la solo sullo spartito? E lui poverino si rattristava un po', ma poi è stato destinato a grande gloria.
Meno male che non ha seguito i consigli del maestro in questo caso, perché appunto sicuramente questo suo modo ha contribuito poi ad aprire una nuova strada, quella del bop e bebop e tutto quello che ha seguito poi naturalmente. Io direi che siamo pronti per ascoltarlo con il primo pezzo.
Il primo pezzo, che è un suo, anzi la prima composizione da lui scritta e registrata, che è Night in Tunisia, un grandissimo standard del bebop. Qui lo ascoltiamo in una registrazione del 1946, fatta a New York, con Don Byas tenor saxophone, Milt Jackson al vibrafono e tra gli altri un bellissimo contrabbasso di Ray Brown.
Tromba straordinaria di Dizzy Gillespie. Dizzy, che poi significa pazzerello, no?
Era pazzerello, sicuramente nel modo di suonare, anche un po' nel look.
Ma anche nel look, perché oltre ad essere un grande uomo di spettacolo, anche lui aveva queste guance che si gonfiavano, impressionanti. Io non ti ho mai detto che Dizzy Gillespie l'ho sentito dal vivo io.
Me l'hai detto, è una delle cose di cui sono più geloso in assoluto.
Ronnie Scott, Londra, inizio degli anni Ottanta, quando aveva sicuramente diminuito il numero di concerti, ma ancora girava per il mondo, una grande esperienza.
Scomparso nel 93, figura che ha saputo anche coniugare un modo di essere entertainer con quello di essere un grandissimo musicista.
Vedo un'altra stella che arriva.
Un'altra stella che arriva, che invece è stata molto meno entertainment, ma altrettanto importantissimo musicista, dalla figura umana con grandi chiaroscuri, ne abbiamo già parlato, il genio del sax alto che è Charlie Parker.
Potremmo dire che è una stella che ha brillato molto, in maniera molto vivace, ma per poco tempo, no? Perché Charlie Parker purtroppo ha avuto una vita complicata, ma anche breve in compenso.
Breve, segnata da tanti problemi, però ricordiamolo per il lirismo incredibile nella voce del suo strumento, per la sua capacità di innovare da un punto di vista sia ritmico che armonico, e questa sera lo ascoltiamo infatti con un pezzo nel quale subito esplode, sentite, c'è una breve intro di piano, poi esplode il sassofono di Charlie Parker con un breve fraseggio che potrebbe tranquillamente stare su un disco funk degli anni 70-80, e invece andiamo molto più indietro nel tempo, perché andiamo addirittura al 1952.
Sì, questo pezzo si intitola The Squirrel, e se posso dire c'è un altro grande musicista, in quel caso molto giovane,
certo,
una tromba straordinaria, Chet Baker, che senz'altro anche lui ha rappresentato grandissime novità.
Sì, Chet Baker l'abbiamo ascoltato, qui lo ascoltiamo assieme a Charlie Parker a Inglewood, California, il giugno del 1952, quella che poi è divenuta famosa come la Inglewood Jam, tra Bird, che era il soprannome di Charlie Parker, e Chet Baker, assieme a Russ Freeman al piano, Lawrence Marable alla batteria e Henry Babison al basso.
The Squirrel. Di Charlie Parker, inconfondibile, altro grande maestro artefice del bop. Nei suoi brevi anni, 35 anni, in 35 anni ha fatto delle cose straordinarie.
Sì, purtroppo muore giovane e ci lascia un'eredità musicale fatta di una vera rivoluzione, quella rivoluzione che abbiamo visto incominciare con Coleman Hawkins, che traghetta un po' il jazz dalla musica swing verso questa nuova forma che è il bebop, assieme a Dizzy Gillespie inizia a distorcere le scale musicali, a dare una ritmica molto più aggressiva e più sincopata, più angolare, e anche a usare un'armonia che, diciamo, la lettura verticale della musica molto più complessa.
Sì, va anche detto che il bop non fu immediatamente riconosciuto da tutti, apprezzato da tutti, anche sia Dizzy che Bird, e anche insieme hanno conosciuto anche qualche, diciamo, dissenso, no, da parte del pubblico.
Certo, i rivoluzionari hanno sempre qualcuno da...
Qualcuno deve aprire la strada, e la strada da aprire è sempre un compito molto duro.
Naturalmente c'è un film bello su Charlie Parker, che è Bird, che si apre con una scena molto famosa in cui Joe Jones, che è un grande batterista di quegli anni, ascolta un Parker giovane suonare a Kansas City, Missouri, e poco soddisfatto del suo assolo lancia il piatto del hi-hat, il piatto superiore, per terra per interrompere l'assolo. Era un ambiente tosto di ragazzi che si sfidavano tra di loro a chi stravolgeva di più le scale, cambiava gli accordi più velocemente, era capace di suonare con armoniche sempre più complesse, e questo era un terreno molto fertile naturalmente per la sperimentazione.
Sì, grande creatività anche, sicuramente stimolava moltissimo l'ambiente, appunto queste di aprire queste nuove dimensioni che poi si svilupperanno per strade diverse. Va detto che Charlie Parker ha anche suonato in Europa, quindi già allora l'Europa era un luogo in cui alcuni grandi musicisti trovavano rifugio, e poi troveremo anche con il prossimo musicista questo aspetto in fondo.
Il prossimo musicista è un straordinario innovatore, colonna di un altro grande strumento, naturalmente, che è il pianoforte, e parliamo di Bud Powell.
Sì, anche Bud Powell, rispetto ai due musicisti che abbiamo visto ora, soprattutto rispetto a Dizzy Gillespie, non aveva certamente una grande presenza scenica, questo lo possiamo dire.
Sì, anche lui una vita personale difficile, però dice di lui Lenny Tristano, grande uomo della scuola dei sassofoni, dice: Powell ha portato il pianoforte al di là di quello che il pianoforte poteva fare, lo ha portato anche su capacità musicali da fiato, quasi, per la durezza a volte, la velocità, la cattiveria delle linee melodiche.
Sentiamo adesso Bud Powell in un pezzo del 1957 con un trio. Il pezzo si intitola Oblivion, e in basso c'è George Duvivier e alla batteria a Taylor. Oblivion. Thank you.
che meraviglia.
Splendido.
Quell'arte del trio, potremmo dire, no? Riprendendo vari altri dischi successi. Un'ultima cosa vorrei dire, forse non tutti sanno, su Bud Powell. Chi ha visto il film Round Midnight, ne saranno molti perché è un bellissimo film di Tavernier, sa che è tratto da un libro, e il libro è stato scritto da un francese che si chiama Baudrat. Baudrat era un carissimo amico di Bud Powell quando questo era in Europa, e il libro parla proprio di questo rapporto.
Dai.
Quindi veramente c'è una fusione con la realtà, con certe realtà purtroppo lì anche tragiche che noi poi conosciamo, e narra proprio del periodo trascorso in Europa da Bud Powell, in cui potrà essere un po' il suo mecenate, potremmo dire aiuto sotto tutti gli aspetti finanziari e anche psicofisici.
È fantastico Bud Powell, e uno dei pianisti che più è influenzato da Bud Powell è quel McCoy Tyner che assieme a John Coltrane e ad Elvin Jones, in anni un po' più tardi, ancora una volta è protagonista di una rivoluzione della musica jazz. Allora selezioniamo una quarta ed ultima stella per questa sera, che è quella di un quarto strumento, la batteria di Elvin Jones.
Sì, Elvin Jones, appunto, è un enorme batterista, soprattutto ha suonato per tantissimo tempo, e ha questa caratteristica che quando suona fa un suono, un verso con la bocca, non so se tu hai mai avuto occasione,
sì,
è straordinario,
anche,
è un po' un suo marchio.
Anche questo, e poi tecnicamente la grande capacità, quelli che si chiamano i poliritmi, cioè la capacità di spostare ritmiche diverse su arti diverse, dunque su pezzi diversi della batteria, che è famosa in un pezzo che abbiamo già fatto sentire, il grandissimo Love Supreme di Coltrane, ma che ascoltiamo anche nel pezzo di questa sera.
Un pezzo dal vivo, quindi vivo. Ancora più interessante, registrato al Blue Note di New York. Il pezzo si intitola Thrill Card Molly, e ci sono sicuramente gli straordinari musicisti con lui.
Lo ricordiamo con questo bellissimo pezzo. Elvin Jones è scomparso nel 2004 e ci porta nella stella della musica newyorkese Blue Note. Elvin Jones, di cui devo dire memorabilia, conservo con grande gelosia una bacchetta che mi ha regalato dopo un concerto negli anni 90 in Italia, anzi a Comacchio, una bellissima bacchetta. Lui suonava con queste bacchette sottili, tra l'altro, queste manoni gigantesche.
Sì, perché lui è un personaggio piuttosto imponente. Già di
era, sì, era, era proprio un omone, tant'è che diceva, io se volessi la batteria, I could break it, potrei spaccarla con la mia forza, ma invece aveva anche un grande tocco, era uno capace con queste bacchette.
Sì, infatti vederlo dal vivo dava questa impressione, cioè questa grande forza, ma anche questo grande controllo e questa grande sensibilità, perché poi è tutto lì il gioco nelle sfumature da dare alla batteria.
Sicuramente un tatto, musicalità infinite, come spesso i grandi batteristi.
chiudiamo il cerchio di questa sera tra le stelle, ritornando al nostro inizio con Dizzy Gillespie. Vi facciamo sentire un altro suo grande classico, che è Anthropology.
Ma è prima un'altra piccola storiella su Gillespie, se sei d'accordo, visto che tu prima hai citato quando la sua militanza nella band di Cab Calloway, che era un punto molto importante. Certo. Forse dovremmo dire come è terminata questa non sempre facile collaborazione. È terminata, almeno così si narra, durante un concerto in cui fu lanciata una palla a Cab Calloway, e questa palla raggiunse, non è che comportò particolari problemi, però Cab Calloway non prese bene questo, che doveva essere uno scherzo, e sostenne che era stato Dizzy Gillespie. Non era colpa sua, era di un altro della band, ma Dizzy fu l'occasione, un po' la goccia che fece traboccare il vaso, e Dizzy Gillespie fu licenziato.
Tra l'altro racconta Gillespie in varie interviste che quando suonava con Calloway, per studiare, visto che Calloway non era contento che lui si esercitasse troppo, lo faceva di nascosto, cioè si caricava col bassista della Cab Calloway Orchestra il contrabbasso e andavano nei pertugi dei teatri in cui provavano con la Cab Calloway Orchestra, oppure lui la sera, quando erano ad esempio a New York, girava per club e racconta di queste jam infinite fino alle 7 di mattina, queste jam session in cui ci si sfidava a chi riusciva a fare le transizioni più velocemente, a chi addirittura si mettevano appositamente in difficoltà i nuovi musicisti. In questo ambiente nasce il bebop come modo del tutto rivoluzionario di suonare la musica jazz, portandola via da quello swing un po' più manierato.
Forse dobbiamo collocarlo anche nel tempo, parliamo della fine degli anni 30, parliamo degli anni 39-40, inizio degli anni 40, quindi anche gli anni in cui poi c'è la guerra, almeno in Europa e poi anche negli Stati Uniti indirettamente.
E c'è anche un discorso razziale, nel senso che è un'identità molto forte e precisa della comunità afroamericana, quella di allontanarsi da un modo un po' più manierato ed europeo di fare musica jazz per affermare una propria musicalità molto individuale e anche più vicina alle radici africane. Nelle note, nelle scale che non sono quelle della musica europea ma sono più vicine alle note africane, e nella ritmica che è più vicina a suoni tribali.
Per concludere possiamo anche dire che poi Dizzy Gillespie introduce anche tutti degli aspetti afro-cubani, potremmo dire, no? Perché
molto interessante,
è il primo che inserisce nella sua band anche degli aspetti percussivi che appunto ricordano la musica latina, giacché questo potrebbe essere un po' anche la nascita del cosiddetto Latin Jazz, comunque. Certamente. I prodromi del Latin Jazz.
E ricordiamo un'ultima cosa, visto che abbiamo parlato di stelle afroamericane e anche del complesso rapporto che ha la musica afroamericana con la cultura di questo paese. Oggi in memoria di una stella controversa ma molto importante artisticamente, che è Michael Jackson, del quale il reverendo Sharpton oggi nel memorial diceva, lo ascoltavo prima di venire in radio, che Michael Jackson ha reso comfortable, ha dato la possibilità di essere tranquilli a una generazione di teenager americani bianchi e ascoltare un grande artista afroamericano, che non era cosa da nulla, e quegli stessi teenager, diceva Sharpton, poi diventati trentenni, quarantenni, si sono sentiti comfortable, cioè a loro agio, nel votare un presidente afroamericano.
Sì, c'è stato tutto un processo ovviamente che parte da molto lontano, non c'è nessun dubbio in tutto questo. Direi che siamo pronti,
vi salutiamo con un ultimo pezzo, cosa dici Stefano?
Anthropology è l'ultimo pezzo, e su questo direi di salutare. Tanti saluti da Stefano
e da Paolo, ciao, buona serata.
Dizzy Gillespie.
Ecco, eccoci tornati dopo la pausa jazz dintorni ed ecco, eccoci di nuovo a Brussellando, e anzi al suo angolo del libro che si chiama Librangolo.
E le stelle, ecco, guardali, sogna. O essere ancora più precisi, guardare le stelle, pensare che sono dei soli, si dice così, il sole, i soli, che è strano, che sono dei soli con pianeti attorno, a volte così lontane da farci girare la testa, e con chissà quante forme di vita, di intelligenza o di niente. Chi lo sa.
Anche sulla Terra ci sono poche forme di intelligenza, almeno non in giro per strada.
Infatti. Sempre più rare comunque.
Sempre più rara, la forma di intelligenza sempre più rara. Sempre.
La cosa interessante però è che al momento che il terreno di gioco è l'universo, e non più un solo pianeta, succede quel che succede a noi adesso. Cioè nell'era dei viaggi in aereo semplifichiamo i paesi ad alcune cose da vedere e ignoriamo sempre più i dettagli. Nel caso dell'universo ovviamente il ruolo dei paesi è preso da pianeti interi. Quindi vi potete immaginare cosa si potrebbe scrivere in una guida dell'universo sulla Terra? Douglas Adams l'ha immaginato e per lui era una sola frase, praticamente innocuo. Ed ecco, abbiamo già parlato e citato il suo fantastico libro, cioè la esatto, la guida galattica per autoscopisti, ma non si può mica parlare di stelle senza avventurarci di nuovo in questo mondo, cioè non si può, dai.
Grande Marvin, sei tutti noi.
Esatto, cioè, abbiamo già menzionato Marvin, abbiamo fatto citazioni su come visto l'universo, abbiamo parlato di petunie e di balene, spero che vi ricordiate almeno un po' su questi aspetti di questo libro e adesso esatto, questi erano i delfini e invece ecco che funziona e citiamo ancora un paio di elementi che ancora non abbiamo citato su questo mondo: la punizione più severa è dover realizzare quanto è veramente immenso l'universo e dove la Terra è stata commissionata da topi. E c'è un pianeta dove si costruiscono pianeti. Sì. E dove il programma live di un ristorante è rivivere tante volte la fine dell'universo grazie alla situazione temporale che si muove, no? Appena passiamo, tutto esplode, poi torniamo un paio di ore prima dell'esplosione.
Eh sì.
E quindi leggete e divertitevi.
A tal proposito, quanto riguarda l'universo, l'eternità, l'unica cosa che volevo dire è: c'è un bel pezzo di Marco Paolini in cui racconto di Don Tarcisio e della spiegazione del punto di vista di Don Tarcisio sull'eternità. Che cos'è l'eternità per Don Tarcisio? Beh, andate a vedere gli album di Marco Paolini, comprateli, insomma, travolgete, perché sono veramente godibili, e lì c'è un bellissimo pezzo sull'eternità.
E tornando dai libri, il più grande sognatore logico delle stelle rimane comunque Isaac Asimov per me. Il salto iperspeziale, il robot positronico, il computer che gestiscono l'umanità sono tutte idee sue. La serie Fondazione è un costrutto perfetto, logico, sorprendente. Harry Seldon, un geniale matematico, inventa la psicostoria, con l'aiuto del quale riesce a predire il futuro dell'universo. Il crollo è a pochi passi di distanza, quando lui genera il suo piano, che dovrebbe accorciare i tempi del medioevo spaziale. Per questo si crea la Fondazione, portatore delle conoscenze tecnologiche, ma in segreto anche una seconda fondazione, vero portatore del piano, con poteri psicologici avanzatissimi. Questa è solo la situazione base, e ovviamente non vi dirò come le due fondazioni si incontrano, verso quale modello d'universo si sviluppa con la storia, interessante. Scoprite di persona leggendo questo geniale ciclo. E non posso farne a meno di menzionare anche un mio preferito che è meno conosciuto, che si chiama La Fondazione Stileman ed è scritto da Joe Haldeman. È apparso in italiano nel 1990, non l'hanno ristampata, fate il vostro meglio, se no potete leggere in inglese The Long Habit of Living o Buying Time, siccome ci sono due titoli, spazi alternativi. Si può essere per sempre giovani, basta avere 1 milione da spendere ogni 10 anni alla Fondazione Stileman, unico possessore del processo per ingiovanire il corpo umano. Per Dallas e Maria, accusati ingiustamente di una strage, non rimane altra possibilità che cercare altre opzioni e le loro scoperte sono pericolose per la Fondazione.
Ho trovato irresistibile il mix ben riuscito fra giallo e fantascienza e ho ancora di fronte agli occhi immagini quasi grafici evocate dalle parole di Joe Haldeman. Beh, ovviamente le stelle significano molto di più per noi umani di preziose fantasticherie di viaggi e vita tra di loro. Cioè, ne traiamo ispirazione, simbolizziamo le nostre aspirazioni. Van Gogh disse se aveva bisogno di un po' di religione si metteva a dipingere le stelle, per esempio. Per Dante era l'amor che muove il sole e le astre stelle. Per William Shakespeare le donne erano astri terreni che rendono luminoso il cielo notturno. E per il Piccolo Principe le stelle erano la sua casa, con il vulcano e la rosa.
Che bello. Questa è veramente una fine di brangolo veramente romantica. William Shakespeare, Dante, Dolce Stirno. È il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Ma
è venuto il momento, lo ricordo io, di veramente scoprire se qualcuno ha vinto il premio. Qualche tempo fa avevamo parlato di un bel concorso che si chiamava Che relazione c'è fra Basito ed F4? E tutti voi, cari ascoltatori, rimanete basiti, perché? Perché sì, l'abbiamo trovato qualcuno che sa la risposta, ed è Federica, la presentiamo adesso. La presentiamo adesso, che è venuta qui a trovarci in studio, ovviamente ha ragione. Allora, Federica, allora, la risposta fra un po', da dove vieni?
Dall'Italia.
Dall'Italia, da quale paese?
Perché sono tanti. Salerno.
Da Salerno, bene. Allora, faccio la domanda, dacci la risposta. Che relazione c'è fra Basito ed F4?
Boris.
E la risposta è Boris! Sì! Grandissimo Boris. Boris che è
una fiction, sì, un telefilm.
Sì, un telefilm, puntate, una serie televisiva che è andata in onda su Sky, vabbè, non è che vogliamo fare pubblicità, semplicemente non è che, beh, semplicemente per dire che esiste.
Ma posso fare una domanda? Ma come facevi a sapere F4 Basito?
Perché ho visto le prime puntate, la prima serie.
E quindi
è una frase che anche noi utilizziamo a scuola, F4 Basito.
In che occasione utilizzate questa frase a scuola?
È molto importante questo. In che occasione utilizzate a scuola?
Quando andiamo male alle interrogazioni.
Com'è andata F4? Bellissimo, questa non la sapevo, però non sapevo che venisse usata a scuola, quindi è bellissimo. Ci hai dato veramente un aiuto preziosissimo e ovviamente questo aiuto prezioso che è questa ultima informazione che viene usata a scuola, Basito F4, che è bellissimo perché ci dice tante cose sul come si svolge la lingua e su tante altre cose che un altro giorno spiegheremo. Però quello che volevo dire è che hai vinto un libro.
Eh sì,
e hai vinto il libro dell'estate.
Grazie.
Prego. Allora, il libro è?
E concordiamo siccome possiamo coordinare personalmente con la nostra vincitrice, lo faremo.
Quindi avrai una lista di libri tra cui potrai sceglierne uno per la tua estate.
Ok, grazie.
Vuoi salutare qualcuno? Così magari, già che sei qui in radio.
Saluto Marie B.
Grazie.
E nessun altro.
Ma va bene. Quindi coloro i quali ti regalano il libro non vengono salutati. Giorgio Randa e Imola e Federico vengono salutati.
Interessante. Per noi è importante di festeggiare la prima persona che abbia mai vinto qualcosa con Bruxelles.
Esatto, la prima, un grande applauso.
Brava! Applausi bruscellanti e sfumanti.
Allora, visto che mancano ancora 40 secondi, anzi meno 30 secondi, volevo solo dirvi che esiste un bellissimo cinema all'aperto che è itinerante, sì, in giro per Bruxelles e dintorni, insomma, voi troverete la proiezione di film all'aperto. Domenica 12 luglio è Ver, poi il 13 luglio è Anderlecht, eccetera, eccetera, eccetera. Occhio, perché è estremamente interessante. Se volete vedere, www.liberationfilms.be.
E quanti invece attendono finalmente l'estate, ricordiamo che nuovamente dal 17 luglio fino al 23 agosto si riaprirà Bruxelles dans all'Aken sul canale, ovviamente tutti i giorni, con ingresso 3 euro per i bambini e 4 per gli adulti tra le 2 e le 17. Quindi per quanti di voi desiderassero vivere quest'estate belga in maniera differente, ovviamente Bruxelles. E infine, visto che abbiamo ancora qualche secondo, sabato e domenica a Bru Park bambini e genitori potranno finalmente divertirsi insieme in una festa gioiosa di danze e musiche a partire dalle ore 14 fino alle 18. I bambini avranno finalmente la possibilità di poter ballare, imparare a suonare addirittura anche diversi strumenti musicali, e per gli adulti solo alle 18 e fino alle 20 un professore potrà insegnare della salsa e del tango esclusivamente ai genitori. L'ingresso è gratuito dalle 13 alle 20 l'11 e il 12 luglio, aspettando la festa nazionale che, come sapete, sarà ricordata.